Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.
E siamo arrivati a metà della sesta stagione di Incipit, perché questa è la quinta puntata e lo ricordiamo, la trasmissione di Radio X che si occupa di libri, di letteratura, di autori sardi in particolar modo, e quindi entriamo subito nel vivo e lo facciamo insomma con un ospite che in realtà è una cara amica, si è già stata qui diverse volte a presentare altri libri, alcuni che abbiamo scritto anche insieme. Benvenuta Rossana Copez.
Grazie a voi.
Allora Rossana, sei qui perché è uscito un tuo libro per il Maestrale, Cercando Cieli, un libro molto particolare perché un po' c'è anche la tua vita, ci sono tante cose di te, quindi ti chiederei intanto di introdurcelo, cioè di raccontarci perché questo libro e che cosa ci troviamo dentro.
Perché questo libro? Perché è stata una necessità ad un certo punto della propria vita. Ognuno di noi guarda e vede un quadro da lontano e capisce come ogni piccolo particolare sia funzionale al tutto, al disegno complessivo. Ecco, così io ho cominciato, perché sono anziana ma non vecchia, questo lo preciso, ho cominciato a dare uno sguardo più che non solo agli eventi, ma anche alle emozioni. Con un percorso di sensi, sentimenti ed emozioni. Ecco, possiamo dire questo. Tutto questo però si può dire solo a posteriori.
Beh, perché, certo.
Ecco, perché quando la vita si fa, o anche quando la si racconta, ti prende sempre per mano e segue un suo percorso, un suo tragitto.
Ecco, a proposito di tragitto, il titolo... Questo Cercando Cieli, in questo quadro che tu dici di voler vedere un po' da lontano e pian piano ci si avvicina, i cieli sono importanti. Che ruolo hanno avuto?
Hanno avuto un ruolo intanto fisico, materiale, e poi metafisico. Fisico perché? Perché io abito in una casa... E davanti a me c'è solo il cielo, lo stagno e il mare. Allora io non posso dimenticare che per anni, tutti i giorni, come aprivo la porta finestra, ringraziavo il cielo, perché era quello che mi veniva incontro per primo nella mia giornata più o meno faticosa. Questo quindi dal punto di vista materiale e fisico. Dal punto di vista metafisico, alla greca, no? Ta metata fisica, cioè oltre le cose visibili, le cose di natura, diciamo, e nei cieli, che ossia che l'uomo da sempre cerca risposte. Quindi non è una mia invenzione di cercare risposte nei cieli, non nel cielo. Qualcuno, gli astronomi, l'hanno cercato nel cielo, ma i filosofi nei cieli, che sono plurali perché sono tanti e non sappiamo che cosa c'è e che cosa ci arriva, e ci arrivano in effetti tanti segnali a cui noi comunque rispondiamo.
Sì, in maniera volontaria o involontaria, però si risponde sempre, non c'è niente da fare. Un'altra cosa, un'altra caratteristica di questo libro è il fatto che si affrontano diverse tematiche, diversi temi che ti riguardano un po' tutti da vicino. Magari ne scandagliamo alcuni. Partirei forse dalla follia che è dentro il libro, e che c'è anche un dialogo, no, immaginario tra te e lei.
Sì, la follia mi è venuta incontro con, come posso dire, nella figura, ecco, di una persona a me molto cara, Io credo che chiunque abbia aver avuto a che fare con una persona che esce di senno, va fuori di senno, è un'esperienza, non è solo indimenticabile perché non te la dimentichi, ma perché ti segna profondamente dentro. A me questo è capitato, purtroppo, da cui io sono uscita non indenne, naturalmente, che comunque è salva, viva. E poi cammin facendo, io mi sono sempre interessata a da dove arriva la follia nella mente di un umano. Non è un caso che io abbia messo nell'esergo del libro tutta una parte di Ariosto, di Ludovico Ariosto, Astolfo, che va appunto sulla luna a cercare il senno di Orlando. Ed è bellissimo perché lui elenca, no, i motivi in cui gli uomini perdono il senno. E uno di questi mi piace molto, cioè il senno lo perdi affidandoti alle speranze dei signori. Cioè, che bella, questa cosa è stupenda. Altri in amor lo perde, altri in onori, altri nel mar cercando ricchezze, eccetera. E poi ad un certo punto della mia vita, dopo aver letto anche tomi di psichiatria, un giorno, diciamo che ho intessuto, ecco, un dialogo dentro il mare con follia. Qui non metto neanche l'articolo più. Con follia che mi dà qualche risposta che mi arriva da lontano, forse dagli abissi marini. Io ero soltanto nell'acqua delle nostre spiagge, per carità, però il mare è grande.
Senti, io lo so, però vorrei che ce lo raccontassi. Quanto è stato faticoso, non nel senso fisico naturalmente, scrivere e tirar fuori tutte le cose che ci sono nel libro?
Non è stato faticoso, è stato faticosissimo, perché io ogni volta che mi mettevo a scrivere, somatizzavo, mi è venuto di tutto. E ancora dopo che è uscito il libro, devo dire che sto un po' inseguendo e questi segni che è come se venissero fuori, ecco, da dentro, e quindi si manifestano fisicamente, ma mi è venuto di tutto, fibrillazioni, cioè proprio da avere anche la cardioversione, cioè non cosettine da niente. Per cui ad un certo punto io mi sono fermata. Mi sono fermata perché avevo terrore di sedermi al computer. Magari mi ci sedevo per scrivere dell'altro, fare altro. Infatti c'è un altro racconto tutto a metà e quello non mi creava problemi. Come io mi mettevo, bastavano due cartelle di computer, proprio di file, e basta, poi io dovevo interrompere e niente, poi io credevo di essere tranquilla, invece cominciavano a venire fuori un sacco di problemi. La cosa importante è aver capito che la causa era quella, ed è forse per questo motivo che io ho seguito poi anche altri percorsi
di cui un po' si parla anche, certo, nel libro, perché infatti, certo, l'aspetto interessante è che al di là di tutto c'è molto della tua esperienza personale che però viene trattata in maniera tale che tutti quanti ci sentiamo coinvolti, perché poi diventano esperienze collettive o possono diventare esperienze collettive alcuni di questi passaggi che tu racconti nel libro, no?
Certo. Qualcuno mi hanno scritto in tanti personalmente commentando la loro lettura, e la maggior parte ha sottolineato di aver evocato, cioè la bellezza di aver evocato le magie dei numeri, le ha definite Fabio Stassi. Ci sono le magie dei numeri che sempre hanno coinvolto comunque l'uomo e l'umanità.
Certo.
E io nei numeri, infatti, sono andata dalla numerologa e racconto appunto queste coincidenze incredibili, quasi magiche. Ma forse magiche non sono, perché se pensiamo che Galilei diceva che per leggere l'universo dobbiamo decifrare i numeri, perché è scritto i numeri e probabilmente interessa anche il destino umano, noi questo non lo sappiamo, però in effetti è stato molto importante quello per me.
Sì, è uno dei tanti passaggi che all'interno di Cercando Cieli si trovano e ti aprono veramente la mente, uno squarcio su degli universi o su dei cieli in qualche modo che possiamo esplorare. A proposito di cieli, ti do ovviamente il tuo libro, ti chiedo di aprire la prima pagina e di farci scoprire l'incipit.
Cercavo cieli. Cerco cieli, cercherò cieli, cieli da cercare e cieli da trovare. Pensando alla morte cresce la voglia di vita. Pensando al dolore cresce la voglia del riso e del sorriso. Ci sono andata davvero a cercare i cieli, antichi, e ho trovato acqua di cascate, suono di mare e odore di terra e di bosco. Ho incontrato me stessa col nome di Brigida, lungo le coste della Bretagna.
E questo era Cercando Cieli di Rossana Kopetz, edito da Il Maestrale. Rientriamo in studio sulle note della tromba di Miles Davis, che magari la regia ci lascia in sottofondo mentre proseguiamo la chiacchierata con Rossana Kopetz. Però in questa seconda parte, come appunto è la novità tra l'altro di questa sesta stagione, chiediamo di portare un libro al quale si è particolarmente affezionati. Rossana, tu da dove, che cosa ci hai portato anzi?
Vi ho portato di Silvia Ronchey, o Ronchey, non ho mai capito bene come si legga, La cattedrale sommersa alla ricerca del sacro perduto.
Però
è
qui
un saggio.
È un saggio, e in un certo qual modo mi sembra che ci possa essere quasi un collegamento, un continuum rispetto a Cercando Cieli per alcuni aspetti, o sbaglio?
Allora, io questo l'ho letto quando il libro era già uscito. Dietro suggerimento di Roberto Pianta, che è un amico e che, come ha letto il mio libro, ha visto elencati tutti i libri che io ho letto Cito Hillman, e lui mi dice: è bellissimo, hai letto l'ultimo, l'intervista e il lavoro che ha fatto Hillman prima di morire con Sylvia Vonck? Io le ho detto sì, quello a proposito dell'immagine, e mi ha detto: è la cattedrale sommersa, l'hai letto? E io ho sentito una lacuna enorme, sono corsa a comprarlo, e cosa trovo?
Cosa hai trovato?
La natura scusate, la natura visibile del luogo gli torse l'anima verso l'invisibile, scrisse nel VII secolo Daniele nella Vita di Giovanni Climaco, cioè dal materiale all'invisibile, dal visibile all'invisibile. Io prima, quando ho detto questa cosa dei cieli, che io vedevo il cielo che mi veniva incontro all'alba tutti i giorni, che mi ha portato oltre, io questa cosa mi ha fatto veramente sciogliere. È un libro bellissimo che racconta proprio, racconta, cioè spiega, è un saggio scritto peraltro con una penna felicissima, perché è importante dire saggio. Sembra quasi voler dire un mattone, una cosa pesante, e invece ha una cifra narrativa lieve. Come dobbiamo conoscere veramente, storicamente, come l'Oriente e Occidente, nelle loro credenze e nella loro concezione di vita, siano stati un tutt'uno. Quindi tante manifestazioni ancora rituali o religiose o credenze che noi crediamo siano patrimonio dell'Occidente, ma non è vero niente.
Facciamo qualche esempio, così per entrare magari anche dentro il libro della Ronchè, per capire quali siano questi contatti tra Oriente e Occidente, anche perché c'è in questo volume c'è uno sguardo anche verso il passato, per riuscire magari ad interpretare meglio e a vivere meglio il presente, no?
Sì, mi piace anche dare proprio una risposta presa dalla quarta di copertina. Sì. Da quali antichissime simbologie proviene la mezzaluna, emblema dell'Islam, intanto? Quindi c'è tutta la spiegazione all'interno. A quale passato si riallacciano le distruzioni di statue dell'Isis? Allora, noi ci siamo uomini occidentali ego europeocentrici, come siamo stati abituati a vedere il mondo e considerare la vita, ci siamo scandalizzati quando i talebani, giustamente ci siamo scandalizzati ovviamente, hanno distrutto le statue del Buddha in Afghanistan, o quando ancora l'ISIS ha distrutto simboli del mondo occidentale. Ma prima l'hanno fatto i cristiani, l'hanno fatto i romani. Questo di distruggere le simbologie nelle loro effigi era proprio un modo di annullare la storia, più che la storia, il pensiero degli uomini. Questa correlazione però tra la filosofia orientale, che si compenetra in quello occidentale anche nei primi filosofi che noi studiamo a scuola, è talmente evidente che è difficile individuare il limite e il divario che col tempo si è creato tra l'una e l'altra. E allora Sylvia Vonck segue, diciamo, la filosofia e la psicanalisi di Hillman, però entrambi si rifanno a Jung quando parla di archetipo collettivo che esiste dentro di noi. Noi non ne siamo consapevoli, ed è sbagliato, perché se noi ne fossimo consapevoli non sarebbe nato il razzismo, non sarebbe nata queste guerre di religione che sono state da ambo le parti. L'Occidente le ha già vissute, perché il cristianesimo, grazie a Zaddeusu, in nome di Dio, ci ha conquistato continenti, insomma. E quindi capire anche questo può permettere di avere uno sguardo diverso. E la Ronchè continua con questa trasmissione dei saperi, da vere e proprie falsificazioni, dice, e quindi cosa fa questo scavo storico? È uno scavo nella psiche collettiva, ecco.
Ma quindi questa è un po' la forza di questo volume. Ricordiamo che appunto Silvia Ronchey, tra l'altro, è professore ordinario di civiltà bizantina, tra l'altro all'Università di Roma 3, giusto per anche inquadrare l'autrice, che certo, ovviamente è un aspetto importante. Quindi alla fine, leggendo queste pagine, approfondendo queste tematiche, che cosa ti è rimasto soprattutto?
Mi è rimasto questo sentirmi appartenere veramente all'umanità.
A un io collettivo.
Ad un io collettivo, certo, perché esiste il io collettivo, perché esiste l'archetipo collettivo. Un altro Campbell, sempre a cui si ispirano anche tutti questi saggi e studi, che scrive le forme del simboli. Una cosa del genere, il titolo esattamente non me lo ricordo, che riacchiappa tutte le immagini e le raffigurazioni, e le troviamo in tutto il globo, in ogni cultura, che c'è una divinità orientale che è tutta piena di occhi ed è la divinità degli occhi. Poi ce l'abbiamo in America, quando ancora non era stata scoperta l'America meridionale, non si chiamava neanche America. E poi noi abbiamo Santa Lucia, cioè ognuno ha una divinità legata alla vista.
E cioè, quindi evidentemente è un qualcosa che certo, appartiene a tutti.
Certo, che è anche simbolico, perché gli occhi non solo vedono appunto il visibile, ma cominciano dal visibile, che ti porta poi oltre.
Ed è molto interessante questo, assolutamente, questo aspetto di immaginare questo io collettivo, quindi questo filo. Ecco, diciamo che un libro come questo aiuta ad unire quei puntini per scoprire un disegno, certo, un disegno globale.
Ma poi delle cose che io non sapevo, per mia lacuna, per mia ignoranza. Mitra, per esempio, il dio Mitra, esattamente la storia di Gesù.
È la storia di Gesù, certo.
Nasce nella capanna, cioè è incredibile. E poi quindi si sposta, quindi vengono fatte proprie queste tradizioni orali, voglio dire, chissà appunto.
Prendiamolo allora, il libro, prendiamolo in mano, questa cattedrale sommersa, e ascoltiamo le prime righe, quindi l'incipit del libro, per così intuire un po' di che cosa si tratta.
Che cos'è la cattedrale sommersa? Quel rintocco soffocato che avvertiamo salire dal profondo, dove una maledizione collettiva l'ha inabissata, simile ai dissonanti accordi del preludio di Debussy, da cui questo libro prende il titolo. La avvolge l'ininterrotta corrente circolare che dall'India al Bosforo trasmetteva ai millenni un'unica sapienza dell'essere.
E questo era l'incipit della cattedrale sommersa di Silvia Ronchey, edito da Burr, letto da Rossana Coppez. Grazie.
Grazie a voi.
Avete ascoltato Incipit, libri, storie e scrittori della Sardegna di oggi. Un programma curato e condotto da Giovanni Follesa.